Bene, questa mattina abbiamo visto come nella liturgia eucaristica, il momento in cui viene acclamato il mistero della fede attraverso tre formule, tutte e tre molto indicative, molto belle, molto efficaci per sollecitare la nostra fede, appunto, in quello che stiamo vivendo, stiamo celebrando, cioè il momento in cui Cristo Gesù si offre nel segno del pane e del vino, si offre a noi nella sua vita donata per amore, nel suo sangue versato per amore. E dicevamo che non è soltanto in quel momento che noi annunciamo il mistero della fede di Cristo, ma è tutta quanta, se volete, la celebrazione, un po' che è sotto il segno di questo mistero di amore. Diceva un po', ecco, così, una specie di carellata, un po' di momenti in cui anche il termine, la parola mistero, ricorda, fin dall'inizio, fin da quando appunto i celebranti invita tutta quanta l'assemblea a mettersi davanti a questo mistero di amore con un atteggiamento, con la consapevolezza della propria fragilità, della propria debolezza. All'inizio, no? Prima di celebrare i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, e poi di seguito con la colletta che appunto vuole invocare il Signore sull'assemblea radunata per la celebrazione del mistero del Signore. Abbiamo dimenticato, ma potevamo certamente accennare qualcos'altro, ma siccome abbiamo detto in altri momenti su questo fatto qui, cioè il fatto che comunque anche l'ascolto della parola di Dio, il momento dell'ascolto della parola è certamente il momento in cui il mistero si apre a noi, si rivela a noi attraverso l'ascolto appunto della parola. E mi fermavo dicendo che se noi dovessimo prendere altri testi della scrittura, del Messale romano, noi veramente avremmo davanti ai nostri occhi, nel nostro cuore, nella celebrazione proprio, avremmo una varietà, una molteplicità di tematiche, di motivi per cui rendere lode al Signore proprio per il mistero grande che noi celebriamo. E mi riferivo in modo particolare ai prefazzi. Ecco, prefazzi. E allora diamo uno sguardo un po' più attento, no, ad alcuni testi di questi prefazzi, perché tante volte, sarà perché comunque, dicevo, mi pare che questo inno, questo canto è un canto che un inno che viene, come dire, proclamato, cantato dal celebrante, e magari l'assemblea sta lì attenta ad intervenire con il trisagio, no? Il santo, 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 per cui a volte si perde un po' la bellezza e la densità di questo testo, di questi testi dei prefazzi. Tant'è, l'abbiamo detto anche stamattina, l'abbiamo detto altre volte, davvero il Messale romano con i testi del prefazio, la colletta, eccetera, dovrebbero diventare sempre di più, ecco, proprio il testo della nostra preghiera. No? Va bene, della preghiera della Chiesa, e qui davvero, così come dicevo per la parola di Dio, anche qui possiamo ripetere la stessa immagine, che la Chiesa, la comunità cristiana, davvero ci mette sulle sue ginocchia e come una madre ci insegna anche a pregare, no? Ci insegna davvero a come lodare il Signore, a come ringraziarlo, anche con le parole, no? Va bene. Con questo non voglio dire che la Chiesa a un certo punto ci tarpa le ali a quello che potrebbe essere la nostra fantasia, la fantasia del nostro spirito o dello spirito che, come dire, soffia dentro di noi, e quindi, no? Beh, la preghiera dei fedeli dovrebbe essere, no? La risposta, la parola ascoltata, e quindi una preghiera certamente che pesca, no? Che è impregnata, che è plasmata dalla parola di Dio. Sta di fatti che comunque con questi testi la Chiesa vuole insegnarci a pregare, e dobbiamo davvero essere molto grati, dobbiamo davvero aprire anche qui il cuore, lo spirito, Poi trattandosi poi dell'Eucaristia, davvero l'Eucaristia non possiamo trattarla, come dire, così come fosse, non so, non so se mi spiego. Per cui, allora, per quanto riguarda i prefazi, beh, innanzitutto qualcosa che riguarda un po' la struttura, che è semplicissima, credo, insomma, abbiamo tutti quanti bene. No, innanzitutto voglio leggervi, no, quello che dice proprio l'ordinamento del Messale Romano proprio sulla preghiera eucaristica, in generale, in modo particolare sulle prefazi. Al numero 54 si dice: a questo punto ha inizio il momento centrale, culminante dell'intera celebrazione, vale a dire la preghiera eucaristica, cioè la preghiera di azione di grazia e di santificazione. Che significa a questo punto? Cioè il momento in cui noi abbiamo portato all'altare le offerte, va bene? A questo punto inizia, diciamo strutturalmente parlando, la seconda parte della celebrazione eucaristica, è unica comunque in due parti, no? La liturgia della parola e la liturgia eucaristica. A questo punto, appunto, diciamo la preghiera eucaristica. Ecco, che cosa si dice qui? Il sacerdote, dice, invita il popolo a innalzare il cuore verso il Signore nella preghiera e nell'azione di grazia, e lo associa a sé nella solenne preghiera che egli, a nome di tutta la comunità, rivolge al Padre per mezzo di Gesù Cristo. Il significato di questa preghiera è che tutta l'assemblea si unisce insieme con il Cristo nel magnificare le grandi opere di Dio e nell'offrire il sacrificio. Ecco, queste parole praticamente noi abbiamo, se volete, il significato, il senso del prefazio, va bene? Che apre la preghiera eucaristica, va bene? Che apre la preghiera eucaristica, inizia, insomma. E dicevo della struttura. La struttura è molto semplice: c'è un dialogo iniziale tra il celebrante e l'assemblea. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. Bene, in questo dialogo noi troviamo già quello che deve essere certamente l'atteggiamento di ciascuno di noi nell'approcciarci al mistero dell'Eucaristia che stiamo celebrando. Innanzitutto quel rivolgere lo sguardo verso il Signore. Certo, non si parla tanto di uno sguardo fisico, ma di uno sguardo spirituale, laddove lo sguardo spirituale dovrebbe significare tutta la nostra persona orientata verso quello che noi stiamo adesso per celebrare, il mistero che stiamo per celebrare. Va bene? Qualcuno vede proprio in questo invito del celebrante a rivolgere in alto il cuore, no? Rivolgere il cuore verso il Signore, vede anche, se volete, un significato, credo bello, credo preciso, no? Per quanto riguarda anche addirittura l'architettura di una chiesa, l'architettura della chiesa, che deve essere rivolta verso un luogo, un punto di riferimento dove tutta quanta l'assemblea può, come dire, diciamo, può, ecco, rivolgersi per accogliere il Signore. Questo è, ripeto, è il dialogo. Non dimentichiamo che anche nel dialogo l'ultima frase indica proprio la parola Eucaristei. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È la prima volta, se volete, che in tutto quanto il mistero eucaristico si parla di Eucaristei. Rendiamo grazie, rendetevi conto che noi stiamo appunto rendendo grazie al Signore per quello che adesso farà per noi. Questa è la prima parte, il prologo, se volete, il primo punto, il dialogo. Poi, seconda parte, che è quella centrale, il corpo del profazio, è dato dall'annuncio del mistero che celebriamo. Momento diverso da un altro momento, tempo diverso da un altro tempo. Quindi una sottolineatura particolare diversa da un'altra. Va bene? E adesso vediamo un po' il corpo, quello che mi interessa di più, il corpo di questo annuncio del prefazio. E poi, dopo questo annuncio del mistero che si celebra, abbiamo praticamente l'ultima parte, la terza parte, quella della lode, no? E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia senza fine la tua lode, la tua gloria, no? E qui la comunità invitata a rivolgere lo sguardo, a rivolgere il cuore, tutta la vita per, esplode, possiamo dire, dovrebbe esplodere in questo trisagio, in questo santo, santo Dio, santo il Signore, perché appunto compie per noi quello che sta per compiere, quello che sta compiendo. Ecco, cioè molto semplice nella struttura il prefazio. Prefazio significa proprio canto, dovrebbe essere cantato. Ci sono alcuni, cioè non sempre si può, cioè, almeno nelle solennità, nel momento, perché il canto comunque dice anche il significato, no? di quello che stiamo facendo, no? Va bene. E poi un'ultima cosa che voglio dire, prima di affrontare un po' alcuni esempi di questi prefazi, è che appunto è che, come dire, nell'Eucaristia, attenzione, nell'Eucaristia noi diciamo sempre, viviamo, celebriamo l'unico mistero, che è il mistero di Cristo Signore che si offre a noi, va bene? È l'unico, preso cioè globalmente. Ecco, nonostante ciò, allora, in diverse, questo prefazio, questo mistero, scusatemi, questo grande mistero del Signore che si offre nell'Eucaristia, in un certo modo dalla Chiesa viene visto, rivisto, interpretato, gustato, non so cos'altro dire, no? Nei vari tempi liturgici, va bene? Nei vari tempi. E qui il discorso dovrebbe essere ancora più aperto, relativo all'anno liturgico. Che cos'è l'anno liturgico? Perché la Chiesa celebra un anno liturgico? Ecco, il significato, il senso, la teologia, la spiritualità dell'anno liturgico. Credo che anche attraverso il prefazio noi possiamo comprendere tutto questo, va bene? Infatti che nell'unico mistero grande che noi celebriamo durante la messa, no? L'attenzione del cuore della fede è portata verso un particolare, un preciso mistero di Cristo che viviamo. Ma questo non significa che a un certo punto, no, in quel momento lì, non so, noi ci distacchiamo da quello che è il grande mistero, no? È sempre l'unico Signore, è sempre l'unico Cristo che si offre a noi, anche se in quell'atteggiamento, per esempio, se celebriamo momento, non so, il momento del Corpus Domini, vogliamo dire così, no? Ecco, in quel momento lì la Chiesa presta il suo cuore, no? Apre il suo cuore a cogliere nel Corpus Domini, nella festa del Corpus Domini, quella intenzione particolare, quell'attenzione particolare che è appunto dell'ultima cena, eccetera, eccetera. Non so se è chiaro, no? Va bene? Quindi l'unico mistero che comunque poi la Chiesa celebra in molteplici atteggiamenti, in molteplici sentimenti. Ma credo che queste parole siano un po' superflue, se noi cogliamo il significato di queste parole, cogliamo proprio prendendo in esame alcuni testi del prefazio. Non so se qualche volta l'avete fatto, no? Senza che avete preso i testi proprio della diciamo del mestiere romano, eccetera. Questo è molto importante, non soltanto la Bibbia. Non mi ricordo che abbiamo fatto una cosa di questo genere. Un'idea, qualcosa, quando. No, vabbè. Allora,
la liturgia ambrosiana si discute. Non c'entra niente con questo.
No, che non c'entra niente. La liturgia ambrosiana, come dire, segue una tradizione che è proprio quella di Sant'Ambrogio, di Ambrosiana. Al tempo di Sant'Ambrogio c'erano tantissime altre forme liturgiche in Italia, in modo particolare, no? Tantissime altre forme, non soltanto a Milano. Milano magari è una delle più recenti. Pensate alla celebrazione, alla liturgia beneventana, che era più antica di quella ambrosiana, è scomparsa. Cioè non abbiamo... Con l'anno 1000, diciamo, con il discorso del Carlo Magno che ha voluto unificare un po' l'impero, no? E sotto l'impero ha voluto unificare anche la liturgia, non certo, non certo per ragioni di fede, no? ma per tenere in mano tutto il linguaggio, no? Dell'impero, no? Quindi poter in certo modo gestire meglio tutto quanto, piano piano queste altre forme sono venute meno. Quella che è rimasta, in certo modo è rimasta quella ambrosiana.
Si sente tante volte.
Sì, ce ne sono tantissime.
Sono tantissime. Poco, non è che
Vabbè, nella forma si discosta di poco, insomma, bene o male. Un po' si discosta per quanto riguarda l'ordinamento delle letture, sì. Delle letture, no? Della parola di Dio durante tutto l'anno.
Il punto che si fa a metà messa invece che
sì,
alla
fine. No. sono con gesti che l'importante è che anche loro celebrano la cena del Signore, l'importante è che anche loro, no, celebrano il mistero grande che celebriamo comunque noi, va bene?
Non,
io direi che insomma quella forma lì, così come quella cattolica romana, così come quella che so ortodossa, copta in modo particolare, sono il segno ancora di una varietà di linguaggi, no? Per dire lo stesso mistero, no? Non è uniformità. Ancora c'erano prima, vi ho detto, moltissime altre, però sono andate perdute, cioè ci sono dei documenti che appunto ci fanno comprendere come in effetti c'è una varietà di espressioni liturgiche, no? No? Di famiglie liturgiche che davano ragione, no? Al fatto che questa chiesa, questa comunità cristiana, pur essendo una, no, e nel corpo di Cristo, però questo corpo aveva linguaggi diversi, non so se mi spiego, no? Esprimeva in modo diverso, una ricchezza straordinaria, no? Una ricchezza straordinaria che a noi adesso insomma abbiamo un poco così, vediamo abbastanza ridotta, anche se ci sono altre forme. Non credo che ci scandalizzi questo, anzi, credo che dobbiamo imparare molto da questo fatto qui. Comunque, ritorniamo. Ecco, quello che vi voglio proporre è proprio tempo per tempo. E cominciamo con l'Avvento, va bene? Che è, se volete, il primo tempo dell'anno liturgico, l'Avvento. È chiaro che, ecco, per ritornare al discorso dell'anno liturgico, sapete che il centro di tutto l'anno liturgico non è l'Avvento, non è manco la Quaresima, ma è la Pasqua del Signore. Attorno a questo nucleo centrale si sviluppa anche storicamente la formazione dell'anno liturgico, va bene? Anno liturgico al centro il mistero pasquale, va bene? Allora, prima di questo mistero pasquale della Pasqua si sviluppa nel tempo, quarto secolo più o meno di tutto, la preparazione alla Pasqua, che è la Quaresima, così come lo sviluppo dopo la Pasqua, quello della Pentecoste, no? Ci siamo. Più o meno parallelamente si sviluppa anche nel IV secolo, più o meno nel IV secolo, parallelamente si sviluppa tutto quanto il ciclo natalizio, va bene? Natale, se volete, al centro, preparazione a Natale, l'Avvento, dopo Natale fino alla festa del battesimo del Signore. Però rimane sempre il fatto che sia Natale, sia la festa, non so, della Pentecoste, eccetera, no? Sono tutte quante relative al centro di tutto. Questo perché la fede ci dice, la fede dobbiamo accettarla, dobbiamo accoglierla, la viviamo. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede, quindi vana sarebbe anche la nostra, come dire, no? Tutto quello che noi facciamo. Cristo è risorto, è di là che parte tutto. Cristo risorto, dunque, per questo è nato. Cristo risorto, per questo ha dato lo Spirito. Cristo risorto, per questo noi, non so, ci poniamo in atteggiamento quaresimale per purificarci. Cristo risorto, capite? È di là, è la cifra di interpretazione di tutto l'anno liturgico, di tutto quanto il mistero del Signore è lì. La Pasqua, cioè di morte e di risurrezione, così come qui. Allora, andiamo all'Avvento. L'Avvento, pur essendo il primo tempo che apre, se volete, l'anno liturgico, inaugura l'anno liturgico, però è sempre relazione alla Pasqua, sempre, comunque. E allora, di questi prefazzi dell'Avvento, poi ce ne sono tantissimi, dell'Avvento, poi ne sono aggiunti altri, sono almeno 5, va bene? Io voglio prendere quello, il numero 1, però, / A. È quello, diciamo, un po' più nuovo che è stato aggiunto al Messale, il quale dice così. Innanzitutto è veramente giusto renderti grazie, no? Innalzare l'inno, eccetera. Poi dice, ecco il corpo. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo, tuo figlio, Signore giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo, rivestito di potenza e splendore. E in quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora egli viene incontro a noi in ogni tempo, in uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. Nell'attesa di quest'ultimo avvento, del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi cantiamo il mistero della tua gloria. Questo è il corpo del profazio, dell'avvento. Noi quando vediamo l'avvento, inevitabilmente, subito pensiamo a che cosa? Alla preparazione del Natale del Signore, vero sì o no? Per cui c'è tutta una preparazione anche dal punto di vista, non so, delle cose più semplici, non so, dell'albero di Natale, del presepe, cioè, tutti quanto orientati. La liturgia invece con i prefazi ci fa accogliere dell'avvento del Signore, no? Come dire, tutta la sua integralità, nella sua integralità. È come se dicesse appunto questo prefazio, la liturgia dell'avvento, che, come dire, state attenti che noi dobbiamo accogliere della venuta del Signore questi tre aspetti fondamentali. Che dobbiamo tenere sempre insieme. Qual è l'aspetto fondamentale che dobbiamo, quali sono questi tre aspetti fondamentali? Innanzitutto che il Signore Gesù è venuto nel tempo, nella storia, figlio di Dio che si è fatto uomo, l'incarnazione di Dio, questo Dio che ha preso sul serio la storia degli uomini tanto da farsi uno di noi nel seno della Vergine Maria. E qui ci troviamo di fronte alla storia, gli annali. Gesù quando è nato è stato scritto nel censimento di Cesare Augusto, va bene? Sotto Ponzio Pilato è morto, una cosa che noi diciamo nel credo, l'unico personaggio, se vogliamo un poco fuori da, che noi ogni domenica diciamo, questi dicono praticamente il primo avvento del Signore. Insomma, la fede cristiana non è una fede di ideologia, di idea, di non so, di filosofia, no, è una fede che si radica nella storia. Storia significa quello che facciamo noi, carne ed ossa. Storia significa una storia difficile, una storia impervia, una storia, come dire, con tante di quelle, come dire, curve, saliscendi, eccetera, no? Nella sua complessità, diciamo. Cristo, il figlio di Dio, si fa. Questo dobbiamo accogliere. Secondo elemento, o secondo atteggiamento, secondo aspetto della venuta del Signore è quella futura. Quella futura. E qui dice: tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui Cristo tuo figlio, Signore giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo, rivestito di potenza e di gloria. Non lo sappiamo. Sappiamo che gli stessi discepoli hanno chiesto a Gesù quando. Quando avverrà tutto questo? Quando ristabilirà il regno di Israele? Gesù dice: non sta a voi, Atti degli Apostoli, capitolo primo, non sta a voi conoscere il segno, i tempi, eccetera, ma è nel cuore, nella volontà, nel mistero di Dio. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora. E questa è un'affermazione davvero che ci mette non nell'atteggiamento di coloro che magari devono scrutare questi segni, eccetera, ci viene, non viene, eccetera. No, ci mette nell'atteggiamento della grande fiducia. Visto che tu ci hai nascosto il giorno e l'ora, sappiamo che verrà, allora ci affidiamo a te, ci affidiamo. È chiaro che questa avvenuta del figlio dell'uomo alla fine dei tempi viene rivestito di simboli, di simboli, apparirà sulle nubi del cielo, rivestito di potenza e di splendore. In quel giorno tremendo, glorioso, passerà il mondo presente con tutto quello che è, come dire, la sua zavorra, e appariranno e verranno, sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Sono frasi tratti dall'Evangelo, dalla Bibbia, come vedete, no? Dove in certo modo, attraverso dei simboli, vogliono dirci che cosa? Vogliono dirci che il Signore che verrà non verrà più, non lo vedremo più nella, come dire, atteggiamento della prima venuta, quello della incarnazione, della venuta nell'umiltà della natura umana, ma verrà rivestito di potenza di Spirito Santo. Va bene? Quindi lo sguardo della Chiesa, mentre si prepara nell'Avvento a celebrare il Natale del Signore nella storia, lo sguardo è rivolto verso il futuro, l'avvenire, quando Lui verrà, e sa Lui quando, rivestito di gloria. È la nostra speranza, è la nostra meta, per cui noi dobbiamo, come discepoli, essere sempre desti, sempre svegli, sempre pronti, sempre con le lampade accese e la cintura allacciata, non come quelli che aspettano appunto il padrone appena arriva dalle nozze, eccetera. Questo è l'atteggiamento della Chiesa. Ma poi, ecco il terzo aspetto della venuta del Signore che ci narra, ci annuncia il prefazio dell'Avvento: la venuta, diciamo, giornaliera del Signore. Va bene? La venuta continua del Signore. Il Signore è il venuto, il Signore è il veniente, il venturo, il Signore è il veniente, colui che viene sempre. E lo dice, ora, mentre noi aspettiamo, senza sapere quando, ora Egli viene incontro a noi, in ogni uomo, in ogni tempo. Non dice, viene... Non viene?
Dopo domani.
Non parlo della modalità. Qual è la modalità della venuta del Signore? Oggi, ora, viene, ora. Lui lo dice, il professore lo dice, in ogni uomo, in ogni tempo. Allora, che significa ogni uomo, ogni tempo? Ogni uomo significa, il Signore può presentarci a noi nel volto del nostro fratello, della nostra sorella, che soffre, che chiede, che con cui cammino, faccio un cammino di fede, eccetera, no? La sua compagnia è dove due o tre siamo riuniti nel mio nome. Qui c'è il discorso della Chiesa che, vedete, si apre, no? Ma poi dice in ogni tempo. Che significa in ogni tempo? Che noi dobbiamo stare attenti al tempo che viviamo, ai segni dei tempi che viviamo, agli eventi della storia che viviamo. Il cristiano, mentre attende il Signore che viene alla fine dei tempi, alla pienezza del cielo nuovo e terra nuova, non si distrae da quello che vive oggi, non si disimpegna da quelle che sono le problematiche dell'oggi. E qui c'è la politica, come dire, no, della liturgia, dell'Eucaristia. Guai a noi se, come avevano fatto i Tessalonicesi, no? Dice, beh, visto che noi lo aspettiamo, ci mettiamo con le mani conserte, dice, beh, quando viene, viene, non facciamo niente. No, dice San Paolo, è troppo facile. Difatti, a un certo punto, prende posizione nei confronti delle comunità di Tessalonica e dice, chi non vuole lavorare neppure mangi, voi che state ad attendere il Signore sempre intrallazzati, sempre così, sempre molto, dovete lavorare per poter anche mangiare, per poter anche cibare e nutrirvi. Questa è l'attesa del Signore, non l'attesa inerte, l'attesa amorfa, l'attesa così mediocre, eccetera, no? Ora Egli viene incontro a noi in ogni uomo, in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede, non in visione, ma nella fede, e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. Solo cioè nella misura in cui, dice il prefazio, nella misura in cui noi lo accogliamo oggi in ogni uomo, nella carità, nella solidarietà, nell'accoglienza, nel perdono, nella riconciliarità, nella riconciliazione, nella giustizia, solo se l'accogliamo in ogni uomo e l'accogliamo in ogni tempo, nella responsabilità che noi abbiamo nel lavoro, nel rapporto con gli altri, negli eventi che hanno bisogno anche della, solo in questo modo qui, se l'accogliamo nella fede in ogni uomo, in ogni tempo, noi che facciamo? Testimoniamo che lo aspettiamo. Altrimenti a che serve? Perché? Non so se mi spiego. È di una forza, come dire, responsabilizzante, no? L'avvento, il tempo dell'avvento, no? Che mi prende il mistero di Cristo e me lo presenta in tutti i suoi aspetti. Bellissimo.
Preparazione.
Certo. A questo l'assemblea viene chiamata a dire santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. E quell'Eucaristia che noi fra poco, perché comincia la preghiera eucaristica con il prefazio, abbiamo detto, no? quelle gesti che noi faremo del Cristo che ancora una volta nell'Avvento si spezza per noi nel pane e si versa per noi nel vino versato, quel Cristo, va bene, è il Cristo che noi abbiamo celebrato come venuto nella carne fino alla morte di croce, la sua risurrezione, venturo che attendiamo e veniente, perché ogni volta noi celebriamo, ogni volta lo riconosciamo, ogni volta lo amiamo, ogni volta eccetera. Questo è lo stile della liturgia, no? Andiamo alla prefaccia del Natale. Anche qui ce ne sono diversi di prefazze del Natale. Io così, perché è chiaro, dobbiamo andare anche a una scelta. Andiamo alla prefazio numero 3. Se avete poi i messalini, eccetera, andate a guardarli e veramente prendeteli, fate oggetto della vostra riflessione, ma anche della vostra preghiera, no? Bene, dialogo con il sacerdote, il Signore sia con voi, con te, in alto i nostri cuori, rivolta al Signore, rivolta a quale mistero adesso del Signore? Questa accentuazione, ecco il corpo, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, eccetera. In Lui, oggi risplende in piena luce il misterioso scambio che ci ha redenti, la nostra debolezza è assunta dal Verbo. L'uomo mortale è innalzato a dignità perenne e noi uniti a te in comunione mirabile condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza noi cantiamo santo, santo, santo. Meraviglioso. Perché meraviglioso? Beh, insomma, intanto c'è da dire che queste frasi del prefazio di Natale, del terzo prefazio di Natale, Non, queste frasi non sono prese tanto dai testi scritturistici, no, biblici, ma sono presi dalla meditazione, dalla riflessione dei padri della Chiesa, in modo particolare dell'Oriente. Insomma, vede le forme liturgiche, come noi dobbiamo pure origliare e dire, ma che cosa dicono quelle dell'Oriente sul Natale, i cristiani dell'Oriente? Non che dicono qualcosa di diverso da noi, ma mettono certe sfumature, certe accentuazioni e sottolineature che ci fanno bene, ci arricchiscono. Vedete come è questo? Gli unici che parlano di admirabile commercium, tradotti in italiano, commercio, mirabile commercio, scambio. Che cos'è il commercio? Non uno scambio. Io ti do questo e tu mi dai quest'altro, no? Questo mirabile. Parlano proprio i padri non tanto latini, perché loro comunque poi assorbono questo, ma i padri greci dell'Oriente. Che cos'è per i padri greci questo ammirabile commercio? Il Natale. Che significa il Natale ammirabile commercio? Significa che, ecco qui, il misterioso scambio che ci ha redenti oggi si realizza, oggi in pienezza di luce noi lo vediamo. E qual è questo scambio? La nostra debolezza umana, fragilità, la nostra carnalità e tutto quello che è l'uomo, la natura umana decaduta nel peccato, eccetera, non è rimasta lì, non l'ha lasciata lì in balia di se stessa, bensì l'ha assunta, l'ha presa su di sé, il Verbo, capite? È assunta dal Verbo. Chi è il Verbo? E qui il testo è di Giovanni, no? Verbum caro, factum est. Ma anche qui sapete che quando Giovanni l'Evangelista dice verbum caro, factum est, e il Verbo si è fatto carne, quella non è soltanto un'affermazione di fede che fa Giovanni e, se volete, tutta la Chiesa. Quella è una provocazione, è una, come si dice, come si può dire, è una presa di posizione nei confronti degli gnostici, cioè delle eresie di quel tempo già, che serpeggiavano, che dicevano e affermavano che questo Dio non si è fatto affatto carne, perché Dio non si può mai e poi mai fare carne. Corpo nostro, sangue nostro, non è possibile, Dio è totalmente altro. Dunque, in Gesù di Nazareth, l'uomo, a un certo punto è venuto il Verbo. E questo Verbo è stato con lui fino a quando ha predicato, fino a quando ha fatto i miracoli potenti, dopodiché al momento della croce quel Verbo che è venuto si è allontanato. Chi è morto sulla croce?
L'uomo.
Gesù di Nazareth, poveraccio. Perché Dio non può, è impassibile Dio. Capite che se noi accettavamo no? una cosa di questo genere eretica, siamo sempre lì. A che cosa credete voi? E perché noi dobbiamo spezzare quel pane e dire questo, quello che ha detto lui, questo è il mio corpo, mangiatelo. Questo è il mio sangue che è dato per voi. Per cui in quel verbum caro factum est, bellissimo, noi diciamo che il massimo dell'espressione della fede della comunità giovannea, ma della comunità cristiana, verbum caro, factum est, il verbo si è fatto, quello che sono io, quello che sei tu, quello che ciascuno di noi, caro, carne, fragilità, debolezza, eccetto il peccato, l'inclinazione a. Ma questo non perché è per privilegio suo, no? Perché in questo mondo ci ha detto, è qui invece che voglio che questa carne vostra sia come la mia, glorificata. Ecco lo scambio, la nostra debolezza è assunta dal Verbo. L'uomo mortale è innalzato a dignità perenne. E qualcuno potrebbe dire, ma scusate, dove sta lo scambio? Lo scambio significa, abbiamo detto, il commercio, io ti do e tu mi dai. Qui c'è lo scambio? È unilaterale lo scambio qui, perché è tutto lui che ci dona. Non gli prestiamo che cosa? Soltanto
la debolezza,
la fragilità. Capite? Qui, insomma, ecco il mistero della fede, del Natale del Signore. Certo, capisco che poi attorno a Natale c'è tutto quanto, le pecorelle, i pastorelli, il presepe, le musichette, le lucette, tutto quello che voi volete. Va bene, d'accordo, mi sta bene, le musichette con i canti natalizi che ci fanno cullare il cuore di commozione. Mi sta bene, d'accordo, però vi prego, non perdiamo di vista quello che è la liturgia, l'Eucaristia del Natale, il momento in cui Gesù si spezza come pane e come vino si versa, è il mio corpo e il mio sangue, e in quel momento noi riceviamo, accogliamo il suo Natale, cioè la sua nascita dal grembo della Vergine, è lo stesso corpo e lo stesso sangue nato dalla Vergine Maria, che è per noi. Ci vuole la fede qui? A voglia. E noi la fede, certo, cerchiamo di, come dire, di sostenerla, ecco perché si chiama sostenerla con il presepe, il bambinello, eccetera. Va bene, non voglio discutere di questo, ma a me interessa che veramente quando ci presentiamo, ecco, all'altare, ci presentiamo all'Eucaristia, eccetera, abbiamo presente tutto questo, consapevolmente presente tutto questo. E noi unite a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Da un lato c'è la fragilità, la debolezza umana, la carne umana, adesso invece, proprio perché lui è venuto ad assumere la nostra fragilità, che cosa ha fatto della nostra vita umana? L'ha fatta diventare immortale, vita immortale. Di fronte a questo l'assemblea viene chiamata a dire o a cantare: santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. L'altro tempo liturgico, diciamo che segue quello del Natale, è la Quaresima. Insomma, anche qui c'è molto molto da dire, no? Io prendo il prefazio numero 5 della Quaresima, dove si dice, sempre il dialogo iniziale della celebrante con l'assemblea e poi il corpo centrale dell'annuncio del prefazio, che dice: Tu si capisce, no? Riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo attraverso il deserto quaresimale, perché ai piedi della Santa Montagna con il cuore contrito e umiliato prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola, nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza, per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli cantiamo. Qualcuno di voi credo che faccia la catechista, no? Se qualcuno fa la catechista. Ma scusatemi, dove andate a prendere la catechesi sulla Quaresima? Qui c'è tutta una catechesi sulla Quaresima, tutta quanta. Prima di tutto perché ci dice che la Quaresima è un cammino. Ci mettiamo in cammino durante la Quaresima. Bellissimo questo. Quale cammino? Parla dell'Esodo. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo. L'Esodo ci richiama che cosa? Ecco la Bibbia. Che cos'è stato per la Bibbia, per il popolo di Israele, l'Esodo? Il tempo della liberazione da che cosa? Dalla schiavitù, eccetera, eccetera. Ma tutto quanto il cammino, non soltanto il momento della, tutto il cammino dell'Esodo, 40 anni, è stato il cammino del fidanzamento. Lo sapete o no? Prendete Amos, prendete Osea, che a un certo punto, quando il popolo di Israele non risponde più come fidanzata di Dio agli stimoli dell'amore del Signore, che cosa dice Dio? Adesso ti ripudio. C'è stato un momento in cui l'ha ripudiato il popolo. Adesso sperimenti cosa significa stare senza un marito. Tu sei non amata, non popolo, non marito, non moglie, non popolo, eccetera. Poi a un certo punto dice: no, non ce la faccio più, per amore mio, per amore di me, ti dico, ritorna dove? Nella strada dell'Esodo, a riscoprire che cosa? La bellezza della tua giovinezza, del tuo fidanzamento con me, quando cantavi. Quando cantavi il canto dell'amore, che significa il canto della fede, tutto quello che volete. Quando uno canta è perché è innamorato, si dice, no? Abbiamo fatto le nenie al Signore tante volte, le nenie non quelle per farla addormentare, le nenie proprio quelle funebri, abbiamo detto ieri, no? Certo, no? Le nenie funebri, no. La strada dell'Esodo attraverso il deserto quaresimale. Qui c'è un altro elemento molto forte, abbiamo detto il cammino dell'Esodo, il cammino del fidanzamento, in cui questo popolo ha imparato a conoscere il Signore. Fino al momento in cui ha detto sì, ecco l'alleanza, il Sinai. Però questo cammino dell'Esodo è anche il cammino del deserto. Come ha imparato? Il deserto è duro, il deserto è pieno di tentazioni, il deserto è pieno di allucinazioni, il deserto è pieno di suggestioni, il deserto è pieno di miraggi. Quello che facciamo noi, quanti miraggi, quante sollecitazioni, quante suggestioni, e poi a un certo punto non riusciamo a capire, a comprendere dove ci sta portando il Signore, eccetera. E dove ci porta? Il deserto è anche il luogo dove non c'è una meta. È vero o no? Dove non c'è un punto fisso, dove le sabbie diventano, le dune diventano mobili comunque, cangianti. E allora, ciò nonostante, lui ci dice: perché ai piedi della Santa Montagna, cioè vi porto verso un luogo che è la Santa Montagna. E certamente qui si riferisce alla montagna del Sinai, no? Va bene? Dell'alleanza. Ma per noi cristiani, la Santa Montagna qual è se non il Golgota? Se non quel pezzo di roccia che si chiama cranio, dove il nostro Dio fatto carne, eccetera, quella carne ce la dà proprio sfracellata in quel mondo, nella Santa Montagna. E lì, davanti allora alla croce, davanti alla montagna della croce, noi prendiamo coscienza della chiamata, della vocazione ad essere il popolo dell'alleanza, questa volta non più l'alleanza nella legge, ma l'alleanza nel corpo e nel sangue di Cristo sulla croce. E lui ce l'ha offre l'alleanza. Questo è il mio corpo che è per voi. Questo è il sangue della nuova. È l'eterna alleanza, l'alleanza cioè piena perfetto, convocato per la sua lode, nell'ascolto della tua parola, nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Tutto questo convocato nell'ascolto, nell'esperienza gioiosa dei prodigi. Quando facciamo tutta questa esperienza? Convocato, ascolto, eccetera, proprio nel momento in cui noi celebriamo l'Eucaristia. Allora, in ogni momento in cui celebriamo l'Eucaristia, noi siamo davvero portati davanti a quella santa montagna. Noi davvero facciamo l'esperienza dell'esodo, della liberazione. Noi davvero facciamo l'esperienza dell'esodo nel deserto delle nostre vite. E a questo noi diciamo: Santo, Santo, Santo il Signore. Per cui, mentre cantiamo santo, mentre sentiamo queste cose, il nostro occhio è subito lì, su quella tavola dell'Eucaristia, dove Gesù ancora, nella Quaresima, così come nell'Avvento, si spezza per noi. Ecco, io sono quello che vi chiamo, vi faccio fare la strada del deserto, dell'esodo, io sono quello che vi porta alla santa montagna, che è il monte della mia, del mio sacrificio, cioè io sono quello che vi chiamo alla vocazione, sono quello che vi convoco, eccetera. Tra questo qui e Gesù che fa quei gesti nell'Eucaristia non c'è nessuna dicotomia, nessuna differenza, è lo stesso identico Cristo che fa questo. Visto che siamo in Quaresima, andiamo a Pasqua e poi ci fermiamo. Va bene? Diciamo, almeno a Pasqua. Di Pasqua io prenderei il primo prefazio, che è il più immediato, quello che in genere il sacerdote canta la notte nella veglia di Pasqua. Il corpo, che dice così: è lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È lui che morendo ha distrutto la morte, risorgendo ha ridato a noi la vita. Frasi semplicissime, brevissime, per dire quello che è il nocciolo vitale della Pasqua che viviamo, del mistero pasquale. Il vero agnello. Mentre nella notte della veglia noi leggiamo alla terza lettura, il libro dell'Esodo, dove si narra del sacrificio dell'agnello, secondo cui il popolo di Israele si sente liberato, qui ci dobbiamo davvero, non nella figura, ma nella realtà, non nel simbolo, ma nella realtà, l'agnello che davvero toglie il peccato del mondo. Qui la traduzione è sempre un po' così: il peccato del mondo, amartia, non tanto i peccati. Così come nell'agnello che diciamo, no? Il peccato del mondo. Perché qual è il peccato del mondo? Il vero peccato del mondo è quello di non accettare Lui. È la mancanza di fede, da cui poi deriva tutto il resto. Togliete Dio nella vita, togliete l'agnello dalla nostra esistenza, non so se mi spiego. È Lui che morendo ha distrutto la morte. Vedete queste frasi che sembrano contraddittorie. Come può la morte distruggere la morte? Non lo sapete dire? Ditemelo. È possibile che la morte distrugge la morte? Qui mi sembra che sia un principio, permettetemi un po' la divagazione, un principio omeopatico. Sapete su che cosa si stabilisce il principio omeopatico, questa medicina alternativa? Che uno prende quella medicina, perché quella medicina è, come dire, è in pillole, in centesimo, non so come dire, no? Quella malattia che lui stesso ha. In questo mondo sì, cerca di... Scusatemi la divagazione, andiamo... Io ripeto la domanda. La morte, è possibile che distrugga la morte? Non è possibile. Vedete che frase dice la liturgia? Ci fa dire la liturgia. frasi che se viene uno che non crede, diciamo che non crede, anche cristiani che a volte non credono, e viene, sente queste cose, dice: ma voi siete matti, voi siete pazzi. La vita distrugge la morte, non la morte la morte. E voi lo dite, voi lo cantate. Certo, siamo pazzi. È una cosa che va fuori di noi. La Chiesa poi, durante la veglia pasquale, si lascia prendere davvero la mano, Si lascia prendere la mano e il cuore. Pensate all'exultet, o felix culpa, felice colpa, che ci ha meritato il Salvatore. Una cosa pazzoide. Peccato, non lo deve mettere da parte, non sia mai, eccetera. O Felix, lo chiama Felix, felice colpa, che ci ha guadagnato il Salvatore, il Redentore. Ma questa è pazzia dell'amore, è la pazzia della Chiesa innamorata di Cristo che si dona. Allora, che significa la morte, che è Lui che morendo ha distrutto la morte? Non una morte qualsiasi, possa essere la morte anche di mia madre, quando il Signore sarà a prendere la mamma di, non so, di Sabina, di cui abbiamo detto la messa, oppure quello che stiamo dicendo, insomma, Francesco.
Mario, dicevo.
Mario, eccetera. Non una morte, perché la nostra morte è quella che è. Fa parte della nostra natura caduca, limitata. È la sua morte che costringe la nostra morte a dire: mo basta, ti trasformo, ti vinco. È la sua morte, perché è una morte per amore, è una morte di Dio. Non una morte di uomo, è una morte di Dio. Pungiglione della morte è il peccato. E lui, proprio quel pungiglione vuole togliere. Volesse il Giro venisse qui a togliere il pungiglione alle zanzare. Il pungiglione della morte è il peccato. Lui vince il peccato. Come lo vince? Attraverso quella morte di amore, che è amore. Ecco perché vince la morte. Per cui dice: ah, risorgendo ha ridato a noi la vita. Pasqua del Signore, Pasqua nostra. Bene, fermiamoci a questo punto. Vi ho dato soltanto alcune così suggestioni, e poi facciamo che davvero lo Spirito, prendendo magari, ripeto, insisto, questi testi tra le mani ed altri ancora, ho citato soltanto alcuni, sarebbe bello che magari sale in prefazza, ne sono tantissime ne stanno, se ne contano mi pare 99, immaginate. Quindi c'è proprio ampia scelta. Poi ci sono i prefazzi della messa della riconciliazione, prefazzi della messa cosiddetta dei vescovi svizzeri, prefazzi della messa dei fanciulli, prefazzi dei santi, prefazzi della Madonna, delle fonti. Sì. L'avevo messo qui per la verità, sì, chissà, domani vediamo un po' se il Signore, qui devo accorciare un po', devo cercare di stringere un po', perché ci sono altre cose che vorrei dirvi, va bene. Mm-hmm.